Teoria epistemica dell'amore. Allora, nella precedente esposizione, che ora non mi ricordo qual è l'esposizione precedente, potrei andare a vedere, ma il computer sta facendo l'upload di tutto il sito, e ho fatto discorsi prendendoli alla larga, cioè partendo dalle strutture metafisiche dell'essere, con la testa tra le nuvole. E praticamente, facendo questi discorsi, prendendoli alla larga, massimamente alla larga, partendo dalla considerazione che l'essere è una sfera, io ti so formulare anche una teoria dell'amore. Ma dell'amore, non dell'amore astratto come fanno i filosofi nelle università, cioè l'amore che te lo girano come vogliono. L'amore vero, cioè il rapporto affettivo e il rapporto sessuale. Come si fa a partire dalla sfera a questi concetti? Io riesco a farlo molto facilmente. Questa è quella che Wigner aveva chiamato, prospettato, metafisica epistemica, che ho creato io, e Wigner non avrebbe mai saputo quali contenuti dare concretamente a questa metafisica epistemica. Io l'ho fatto, e l'ho fatto anche piuttosto facilmente. Nell'esposizione precedente ho parlato di tiranti, non è che me li sono inventati, già nell'episteme avevo esposto questo concetto, adesso dico tutto quello che devo dire. Tutti i concetti sono correlati, vi è correlata anche a questo discorso la teoria del male. Allora, l'essere è una sfera, al centro di questa sfera c'è Dio. Intanto vorrei fare una considerazione, questa ontologia è del tutto particolare, l'ho creata io, non è mai stata formulata, ed è la teologia con cui Severino, se la conoscesse, dovrebbe fare i conti, perché è quella ontologia tradizionale riformata, ma riformata da capo, con cui Severino dovrebbe fare i conti e non misurarsi con la neoscolastica. Per intenderci, San Tommaso d'Aquino parte dall'essere identificato con Dio, io invece parto dall'essere non Dio, l'essere semplice, astratto, non è Dio come dice Ruini. Da lì partono le emanazioni interne alla sfera dell'essere fino alla complessificazione di Dio. Dio non è semplicità come dice Ruini, Dio è massima complessità, come vuole una teoria di Dio adatta al tempo presente. Se poi Ruini e Ratzinger temono di andare in competizione col pensiero moderno perché non vogliono una teologia troppo forte, questo è un discorso loro. Io faccio quello che devo fare. Allora, l'essere è una sfera. Al centro della sfera sta Dio. Ed è Dio Padre. In realtà non è Dio Padre, perché il Padre è in relazione al Figlio, quindi quando si ha la strutturazione trinitaria di questo Dio, si ha contemporaneamente Padre, Figlio e Spirito Santo, le emanazioni, perché si ha una complessificazione di questa sfera e del suo centro organico soggettivo, perché c'è sfera oggettiva e sfera soggettiva, Dio è soggetto. E praticamente quando viene determinato la seconda persona trinitaria secondo un processo di trinitarizzazione che non riguarda l'ambito di questo discorso e che ho già esposto nel sito nei primi schemi addirittura, la seconda persona trinitaria, che sarebbe l'episteme chiamiamola Gesù, perché non vorrei chiamare Gesù direttamente, perché quando tu pensi a Gesù pensi a un uomo alto 1,80, 1,70, 1,80. Io sto parlando delle strutture metafisiche dell'essere. Questo Gesù di cui parlo ha dimensioni non infinite, infinite trascendenti, cioè cose che neanche i matematici riescono a concepire. La trascendenza sto parlando, quindi non del Gesù 1,80 per intenderci, di 1,80 m, sto parlando dell'infinito, concentrato in un punto, il centro della sfera. Allora, seconda persona trinitaria, chiamiamola pure Gesù, che è l'episteme. Dovrebbe convergere al centro, perché il centro di una sfera è unico, ma si ha il processo di trinitarizzazione, che non spiego, perché l'ho già spiegato. Determinazione dall'essere a Dio, Dio si identifica all'essere, come c'è la determinazione dall'essere a Dio, così c'è la determinazione da Dio a Dio. Il primo Dio è l'essere, e quindi dalla prima persona alla seconda persona. Poi questo riesco a spiegare anche la terza persona, e poi si pone il problema epistemico, come bloccare il ciclo delle riproduzioni. Stop, basta, non dico altro. Allora, seconda persona trinitaria deve convergere al centro, ma c'è il tirante, cioè l'essere fa sì che Gesù non converga al centro. quando c'è la creazione dell'uomo, il tirante, per così dire, metaforicamente, si spezza, l'uomo converge al centro e quindi l'uomo ha una pulsione alla sostituzione a Dio, inconsciamente complesso di Edipo, il male, essenza del male, essenza filosofica, risoluzione del problema filosofico del male, il secondo episteme. Allora, nella seconda persona trinitaria si ha il tirante in modo da impedire che Gesù converga al Padre e si sostituisca al Padre, cioè la Trinità che si autocannibalizza. Ma c'è il centramento. Questa dal tirante alla tensione, dal tirante alla tensione. Il processo per cui Gesù converge al centro e al tempo stesso è staccato dal centro genera una tensione. L'essenza di questa tensione è l'amore. Amore non metaforico, amore come potremmo definirlo? Passione, direbbe anche Vigna, di colui che tende a fondersi con quell'altro e al tempo stesso rimane distinto. Questo è l'amore. Dire che questo amore è affetto o è eros, sesso, è un po' la stessa cosa. Perché quando io amo i miei genitori, secondo l'affetto, sono distinto da essi, al tempo stesso vorrei unirmi. E quando invece con la moglie o con la ragazza si fa sesso, che cos'è? E qui faccio verticalizzazioni assolute, speculative, metafisiche, sublimi. Che cos'è l'apparato genitale? L'apparato genitale, ma mi pare che questa considerazione l'abbia fatta anche Vigna, ma non mi ricordo perché l'ho letto anni fa. L'apparato genitale è particolare perché è un apparato a incastro, il pene che entra nella vagina, dove il pene è distinto dalla vagina, però tende all'unità perché sono complementari, sublimi verticalizzazioni speculative che solo un filosofo riesce a fare. E quindi ecco che cos'è quindi l'amore, la teoria del tirante e della tensione. La seconda persona trinitaria dovrebbe convergere al centro perché il centro della sfera è uno solo, ma in base al processo di trinitarizzazione la seconda persona trinitaria è staccata dalla prima e quindi è tenuta separata, questo processo per cui la seconda parte tende alla prima e al tempo stesso è tenuta distante, genera una tensione che viene trasformata in affetto e che poi viene trasformata in eros, le due dimensioni, agape e eros. Questa è la teoria epistemica dell'amore. E l'ho detta adesso perché il paragrafo, per l'esposizione precedente, parlava dei tiranti, per dire che non è un concetto che mi sono inventato così per dirlo, è un concetto fecondo che consente di dire parecchie cose. Tra queste, la teoria dell'amore e la teoria del male, perché appunto il tirante significa la seconda persona trinitaria che dovrebbe convergere alla prima, Dio crea l'uomo e questa convergenza si trasforma in sostituzione. Sostituzione dell'uomo a Dio, complesso di Edipo, che poi, facendo altre verticalizzazioni, è la ragione per cui io mangio la carne, mi nutro, introietto la carne, gli animali, e vorrei introiettare Dio, ammazzo il padre, cioè il complesso di Edipo, l'uccisione, l'ordine dei fratelli, e quindi totem e tabù secondo l'episteme, che, attenzione, questo l'ho fatto io, è un totem e tabù particolare, perché è un totem e tabù che dà ragione a Freud in prospettiva cattolica. Mentre Freud diceva totem e tabù distruggono la religione, l'episteme dice totem e tabù sta a favore del cattolicesimo, perché ti dice che il male è sostituzione al padre e il rimedio al male ripete la forma del male, del peccato. Nell'Eucaristia io introietto Dio, il rimedio che ha la forma del male. Quello è il male, la sostituzione, l'introiezione, e il rimedio deve avere la stessa forma. Ma al di là di questo, il concetto per cui totem e tabù è a favore del cattolicesimo è questo, nel senso che appunto l'essenza del male è la sostituzione a Dio, e quindi appunto questo è l'ateismo. Ateismo, io divoro Dio. L'errore di Freud, come è noto, adesso chiudo, l'errore di Freud, come è noto, è di fare Dio proiezione del padre terreno, mentre invece l'episteme dice che il padre terreno è proiezione di Dio, nel senso che a livello inconscio tu prima tendi a sostituirsi a Dio, poi proietti questa tensione sul padre terreno e te lo mangi. E Nel senso che quando nella foresta preistorica, nei tempi che non sono mai esistiti, sono metafore queste, il figlio, l'ordine dei fratelli, uccide il padre, poi sentono la pioggia, i fulmini, i temporali, e gli viene il senso di colpa, quell'ingigantimento del padre che diventa Dio proiettato nelle stelle, nella luna, nel sole, negli astri, quello non è ingigantimento del padre terreno fino a Dio, creazione di Dio, in realtà è il padre terreno. Quello è lo schema di Dio che si attiva nella mente umana e che si è scatenato questo schema attivato, Dio direttamente, attraverso la vicenda del padre terreno, cioè l'uccisione del padre terreno come scatenamento dell'archetipo che sta già nell'uomo, Dio, e della tensione del Dio e della tensione dell'uomo a sostituirsi prima a Dio e poi al padre terreno. Come dire, l'omicidio che sta nell'uomo, la pulsione all'omicidio, riguarda innanzitutto Dio e poi l'uomo. L'uomo è innanzitutto omicidio verso Dio e poi l'uomo. Quindi Freud ha capovolto la prospettiva, facendo di Dio un ingigantimento del padre. Ma questo ingigantimento, dice l'episteme, non è lecito, perché il minore può essere proiezione del maggiore, perché il maggiore contiene il minore. Ma il maggiore non può essere proiezione del minore, perché il minore non contiene il maggiore. Ottima argomentazione questa.